Ave avete, salve, salvete, cari ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ben sintonizzati per la 14ª puntata di Pinocchio! Ai microfoni con voi Jacopo Baccioni ancora una volta. Se non siamo convinti con le buone, con i mezzi potenti della persuasione, con i ragionamenti elaborati e le immagini appropriate, allora van bene anche le maniere forti. Chi nel mondo detiene la ricchezza e controlla i poteri è un ristretto numero di persone. E se i rastrellamenti di ricchezza non funzionano con i mezzi sopra elencati o non danno i frutti desiderati, allora tutte le azioni, anche quelle più aberranti, sono giustificate. Gli eserciti di mercenari presenti nei continenti, che hanno nelle loro viscere quelle che sono di volta in volta le risorse ritenute importanti nel momento, oro, diamanti, petrolio, oggi vanno valutati insieme con elementi necessari per le nuove tecnologie e altro di cui non mi intendo. Da chi sono manovrati, se non da chi ha interesse a sfruttare miniere dove bambini lavorano 12 ore al giorno e uomini per 16 grattando pareti con le mani nude per un compenso di $2 come giornalieri? Chi sostiene le dittature e le repubbliche farlocche se non chi ha da assicurarsi libertà d'azione su quegli stati? E queste sono le forme più eclatanti, anche se poco pubblicizzate dai media. Di altre non parlo volutamente, perché tutti quanti le abbiamo davanti agli occhi, dobbiamo imparare a vederle. Ci sono poi le violenze operate dal più forte nei confronti del più debole, sempre perpetrate per ottenere quella che in quel determinato momento sembra una ricchezza che appartenga di diritto: il sesso, l'obbedienza, il rispetto, la tranquillità, la libertà di manovra, il denaro. E quindi la violenza di genere, quella dei genitori nei confronti dei figli, dei giovani nei confronti dei vecchi, è un lungo elenco impossibile da evidenziare tutto. Anche Pinocchio vive questa esperienza, incontrando nel suo percorso due personaggi che, pur essendo riusciti loro a convincere con metodi accattivanti, pubblicità ingannevole, fantasticherie mirabolanti, per raggiungere prima il risultato, ricorrono a sistemi violenti. Una violenza che ha pure un risvolto tragico, molto tragico. Collodi ci lascia comprendere immediatamente chi sono quelli che, senza perifrasi, chiama con parola diretta assassini, fornendo indizi inequivocabili. Sono due, uno parla facendo da eco alle parole dell'altro, la mano che Pinocchio è convinto di aver staccato con un morso si rivela invece essere zampa di gatto. Sanno delle quattro monete d'oro e fanno riferimento al padre del burattino. Collodi usa un'espressione precisa per definire i due personaggi incappucciati: assassini, non banditi, ladri, delinquenti o altro. Assassini, proprio assassini. E assassino, in lingua antica, indicava proprio chi uccide per denaro o su commissione. Anche Dante usa questa parola con questa accezione. Io stava come il frate che confessa lo perfido assassin. Gli assassini, Collodi sa già che commetteranno l'omicidio, meglio, il burattinicidio, nel capitolo successivo. In quel capitolo quindicesimo, dove nella prima versione della storia del giornale per bambini del 1821 si concludeva la favola con la morte del povero Pinocchio. L'inizio del capitolo quattordicesimo ci suggerisce anche un'altra idea preziosa. Pinocchio ragazzo riflette sul ruolo di subalternità e sudditanza che è costretto a vivere. Fa poi un riferimento ai babbi, ai maestri, infine alla coscienza grillo parlante, e sottolinea come il mondo che circonda i giovani sia sempre pronto a dettar legge, stabilire divieti, circoscrivere possibilità e spazi di manovra. Il pensiero strutturato, con chiari riferimenti dei connotati del bene e del male, è quella di un soggetto molto più maturo di un bambino. È questo punto che secondo me suggerisce inequivocabilmente la figura di Pinocchio come adolescente, o perlomeno preadolescente evoluto. È l'adolescente o il preadolescente evoluto che ha superato la fase delle credenze e delle paure infantili, che si afferma capace di affrontare autonomamente il mondo. E Pinocchio, come ci fa vedere il nostro compaesano Benigni, è un burattino che comunque può avere tutte le età e può essere appartenere a tutti i tempi. Parole, frasi, espressioni sulle quali riflettere che troveremo nel testo che leggeremo tra poco. Incappato o incappati, come scrive Collodi in questo capitolo. Esiste il verbo incappare che significa andare a finire dentro una sacca, una cappa appunto. Collodi usa incappato come sostantivo di essere che indossa una cappa. La cappa è una sorta di tunica bianca oscura con un cappuccio con due fori per gli occhi. Oggi è possibile vedere tale abbigliamento, che prende avvio nella storia dell'uomo nel Medioevo, in dotazione alle varie confraternite di misericordia. Nel Rinascimento era un mantello senza maniche in uso ai cavalieri, capace di riparare tutto il corpo coprendolo e avvolgendolo. A volte era fatto anche di tessuto impermeabile. Baluginare, questa è un'espressione che ritroveremo anche in altri capitoli successivi. Baluginare significa apparire e scomparire rapidamente alla vista, ma Collodi nel testo lo usa con il significato di iniziare ad apparire. La luce del giorno che rompe praticamente il buio della notte. Capitolo quattordicesimo. Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini. «Davvero?» disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio. «Come siamo disgraziati, noi altri poveri ragazzi! Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono. Tutti ci danno consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi, i nostri maestri, tutti, anche i grilli parlanti. Ecco qui, perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso di grillo. Chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere? Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che agli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi, per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte. E poi, se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezione? Neanche per sogno. Anderei loro sul viso gridando: «Signori assassini, cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza. Se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io e così la farei finita». Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere, tutte imbacuccate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi. «Eccoli davvero!» disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero: «O la borsa o la vita!» Pinocchio, non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare ad intendere a quei due incappati, di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso il buco nei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso. «Via, via, meno ciarle e fuori denari!» gridavano minacciosamente i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire: «Non ne ho!» «Metti fuori i denari o sei morto!» disse l'assassino più alto di statura. «Morto!» ripeté l'altro. «E dopo, ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre!» «No, no, no, no! Il mio povero babbo, no!» gridò Pinocchio con accento disperato. Ma nel gridare così, Gli zecchini gli suonarono in bocca. «Ah, furfante! Dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua? Sputali subito!» E Pinocchio, duro: «Ah, tu fai il sordo? Aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare!» Difatti, uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua e l'altro per in là, tanto da costringerlo a spalancare la bocca. Ma non ci fu verso. La bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita. Allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra. Ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto, la sputò. E figuratevi la sua meraviglia quando, invece di una mano, si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza dalle unghie degli assassini e, saltata la siepe della strada, cominciò a fuggire per la campagna e gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro una lepre. E quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di 15 chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto un fastello di legna secche, a piede il pino, vi appiccarono il fuoco. In men che si dice, il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre da capo attraverso i campi e i vigneti, e gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai. Intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre, quando ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acqua. Quaccia sudicia, color del caffè e latte. «Che fare? Uno, due, tre!» gridò il burattino e, slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la misura, patapunfete! Cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre: «Buon bagno, signori assassini!» E già si figurava che fossero belle affogati. Quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati. Curiosità. La parola assassino, che Dante, come abbiamo ascoltato, usa anche nell'espressione assassini, la troviamo nella lingua araba come ashishiyya, che probabilmente aveva anche la versione ashishiyin, che significa uomini dediti all'ashish. Questa espressione fu coniata nel corso delle crociate del XII e XIII secolo per identificare una setta musulmana siriana. Un'altra teoria vuole che la parola derivi da eissessini, che significa seguaci di Hassan, con l'H iniziale, leader dei Nizariti, oppure Hassan senza l'H, che significa guardia. La parola italiana è mutuata per i comportamenti praticati dalla setta dei Nizariti, i quali, per affermare la propria linea politica, ricorrevano all'uccisione dei personaggi avversari. L'hashish è una sostanza che altera la mente e veniva utilizzata nelle pratiche religiose per resistere a lungo nella pratica della meditazione. In particolare, i dervisci la usavano per cercare nell'alterazione mentale la felicità, l'estasi e l'eterno. I dervisci sono asceti che vivono distaccati dai beni del mondo in assoluta povertà per tenere il proprio io soggiogato da forte controllo di fronte all'unico Dio. La setta dei Mevlevi, dervisci turchi e persiani, pratica per raggiungere l'estasi la danza roteante o turbinante. La seconda. Non ricordo se abbiamo accennato all'ironia beffarda che spesso utilizza il Collodi nelle sue descrizioni. Nel capitolo abbiamo trovato uno splendido esempio di questo. Pinocchio, abbiamo visto, corre e cerca la salvezza salendo in un albero. La salita nell'albero è la via di fuga preferita dall'uomo alle sue origini quando si trovava minacciato da feroci animali più forti di lui. Era talmente frequente questa manovra che è rimasta nella nostra memoria, diciamo così, storico-antropologica. La possiamo osservare ancora oggi nei bambini piccolissimi. Un gesto istintivo. Se provochiamo un rumore forte accanto a loro, vediamo che stringono le braccia al seno come ad abbracciare l'albero dove in origine cercavamo la salvezza. Ma, e qui c'è il Collodi beffardo, l'albero nel quale Pinocchio cerca rifugio è proprio un pino, essenza della quale probabilmente lui è fatto, o che comunque che gli ha dato il nome. Il pino è un albero resinoso che brucia con facilità. Elemento questo conosciuto e noto anche agli assassini, che lo utilizzano per obbligare il burattino a scendere. E nella scia dei gesti ancestrali ci salutiamo come il solito. Buon tutto!